dal Salmo 19. Ti risponda il Signore nel giorno dell'angoscia, ti protegga il nome del Dio di Giacobbe, ti mandi l'aiuto dal suo santuario e dall'alto di Sion ti sostenga.
Il Signore dà vittoria al suo consacrato.
Ti conceda ciò che il tuo cuore desidera, adempia ogni tuo progetto. Esulteremo per la tua vittoria. Nel nome del nostro Dio alzeremo i nostri vessilli. Adempi al Signore tutte le tue richieste.
Il Signore dà vittoria al suo consacrato.
Ora so che il Signore dà vittoria al suo consacrato. Gli risponde dal cielo santo, con la forza vittoriosa della sua destra.
Il Signore dà vittoria al suo consacrato.
Chi fa affidamento sui carri, chi sui cavalli. Noi invochiamo il nome del Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo salvi.
Il Signore dà vittoria al suo consacrato. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Così parlò Gesù. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Pace bene, amici, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo con voi sempre per commentare la liturgia di questa domenica, settima domenica dopo Pentecoste, secondo il rito ambrosiano. Suddividerei questo brano del Vangelo, molto breve, in due parti. I primi versetti, dove troviamo Gesù che indirizza, fa riferimento, parla agli discepoli, e gli ultimi versetti, che sono i primi del capitolo 17 del quarto Vangelo, Gesù alza gli occhi al cielo, cioè si rivolge al Padre. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. In questo mondo voi siete nella tribolazione. Ci sono molte tribolazioni, avete tribolazioni. Il termine designa a volte le grandi prove che precedono l'avvenimento del trionfo messianico, a volte invece le persecuzioni di cui la comunità cristiana è oggetto. Giovanni, l'evangelista, accosta i due aspetti e vede nella persecuzione o nelle persecuzioni che colpiscono i credenti, come nella passione di Gesù, del resto, la prova che anticipa ma realizza la vittoria e dà quindi la gioia e quindi la pace. Ecco, questo è il primo commento, le prime considerazioni che noi possiamo fare su questi primi versetti. È un invito a stare tranquilli, a stare nella pace, che anche in mezzo alle tribolazioni della vita lui è sempre presente e dobbiamo rallegrarci o essere lieti, rallegratevi perché il Signore è vicino. Cioè, io ho vinto il mondo, voglio dire, subirà poi tutto quello che subirà, passione, morte, ma poi ha vinto il mondo ed è la fede in lui che vince il mondo, così si esprime Giovanni nella sua prima lettera. Questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede. E quindi dobbiamo stare tranquilli anche se siamo nella tribolazione. La tribolazione va letta non come una lontananza di Dio, ma come un passaggio verso la pienezza, la totalità della vita. Quindi, nella misura in cui noi facciamo riferimento a Gesù e abbiamo fede, fiducia in Lui, ritroviamo la pace, cioè viviamo anche le asperità, le fatiche, le sofferenze della vita, in quella pace, in questa letizia francescana che ci permettono di poter, di essere in grado di camminare comunque nella vita.
Il brano di Vangelo secondo Giovanni che abbiamo letto si colloca nel contesto dei discorsi di addio. Siamo nell'ultima cena e Gesù parla ai suoi discepoli e gli comunica questo messaggio di grande speranza e di conforto. Dice che il Padre ha dato ciascuno di loro a Gesù, ha messo ciascuno di loro nella custodia, nella mano di Gesù. Dice così: Padre, tu al Figlio, dice, hai dato potere su ogni essere umano perché dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Ecco, a tutti coloro che gli hai dato, egli darà la vita eterna. Questa vita eterna non significa che i discepoli di Gesù non muoiono, ma che appunto sono già adesso, no? La vita eterna non vuol dire la vita futura, eterna vuol dire che è già adesso, ed è già adesso perché già ora i discepoli di Gesù sono con Gesù, sono attraverso di lui nelle mani del Padre, sono stati dal Padre affidati a Gesù. Ecco, questa è la vita eterna, questa vita eterna che è anche la conoscenza di Dio. Ecco, io credo che questo concetto lo dobbiamo ravvivare quando siamo nelle difficoltà, quando sembra che il mondo magari ci crolli addosso. Siamo stati dati dal Padre nelle mani di Gesù e questo essere con Lui è già da ora vita eterna. Ecco, allora, proprio per questo motivo San Paolo nella seconda lettura può scrivere quel bellissimo brano che in cui dice appunto, no, ai Romani, nella lettera ai Romani, che nulla potrà separare i credenti, i discepoli, dall'amicizia di Dio, dall'amore di Cristo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ecco, queste cose che potrebbero separarci, ma non ci separano, sono sette, no? La tribolazione, l'angoscia. Sette è un numero simbolico che vuol dire proprio tutto, no? Cioè, tutto quello che tu puoi pensare che ti potrebbe separare dal Signore, tutto questo non ti potrà separare. In queste cose noi siamo più che vincitori, prosegue San Paolo, grazie a colui che ci ha amati. E poi prosegue: io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Ecco questa bellissima pagina di San Paolo che fa bene rileggere tante volte, ecco, quando la vita ci sembra che ci faccia sentire soli, ci fa magari pensare che Dio si sia nascosto e che ci abbia un po' dimenticato. Ecco, no, non è così, perché nulla, nessuna di queste cose ci potrà separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Proprio perché, come dice Giovanni nel Vangelo, il Padre ci ha affidato al Signore. Noi siamo comunque in ogni momento nelle mani del Padre insieme a Gesù.
Tanta voglia di viaggiare, tu mi dicesti vai e io partii. Son vivo, dissi allora ad una donna, a te, amico mio, pensaci tu. Io sono ancora giovane, Signore. Sono tanto vecchio dentro al cuore. Le cose in cui credevo m'han deluso. Io cerco solo amore e libertà.
Prendimi per mano.
Il cuore mi diceva non partire. Quel giorno ero triste e me ne andai. La strada per tornare non trovo più.
Riprendiamo da Radio Missione Francescana il commento alla liturgia, al Vangelo di oggi. Troviamo una espressione molto bella. Si dice, alzati gli occhi al cielo, disse. Gesù che alza gli occhi al cielo. È un gesto significativo che noi troviamo nei canoni della liturgia eucaristica tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, in qualche preghiera, in qualche canone, troviamo proprio l'invito a rivolgere gli occhi al cielo, cioè quando non sappiamo più da che parte girare gli occhi, dove guardarci, potremmo tradurre anche così, volgarizzare un po' questa espressione molto bella e molto sacrale, potremmo dire, ecco, quando non sappiamo più da che parte girarci, dove porre il nostro sguardo, dobbiamo e possiamo alzare lo sguardo a Gesù, a Dio, al cielo. Naturalmente non solo quando siamo nella necessità, ma il riferimento, cioè lo sguardo, il nostro sguardo, l'occhio del cristiano deve sempre essere rivolto al cielo. Immediatamente dopo troviamo un'espressione che richiama il tema dell'ora, un tema molto significativo per il Vangelo di Giovanni. È venuta l'ora, Padre, glorifica il Figlio tuo. La speranza ebraica era rivolta verso l'ora dell'intervento definitivo di Dio, alla fine dei tempi, stabilita dal Padre. Quest'ora è costantemente all'orizzonte dell'attività di Gesù, che la riconosce e l'accoglie liberamente. Essa è il momento della glorificazione del Figlio dell'uomo, ma la glorificazione si opera attraverso l'obbedienza perfetta, per amore, nell'abbassamento della croce. È così che Cristo glorifica il Padre. Ecco, questa ora è venuta, si è realizzata, ha trovato compimento. Il progetto di Dio ha trovato compimento nel Figlio, il quale consuma la sua ora. L'attesa ebraica è portata a compimento da Gesù stesso, il quale è veramente il Messia. Questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Questa è la vita eterna. Cioè, come se dicesse, la vita eterna non è un qualche cosa che tu ti conquisti, ma la vita eterna viene calata dal cielo attraverso l'incarnazione del Verbo, che è venuto a realizzare questa ora, a portare a compimento l'opera della salvezza di Dio Padre. Vorrei leggere un commento molto breve di un autore, ma anche molto significativo. Gesù ha vinto e vince. Il nostro incessante riferirci a Lui non è un rifugio per ripararci dalle difficoltà. Il vivere le beatitudini non è per coltivare atteggiamenti che ci fanno rimanere a metà classifica. Il cristiano impara da Gesù a guardare il mondo a viso aperto, con mitezza e pazienza, mettendo subito nel conto il buio e l'emarginazione, ma sapendo con certezza che lo scudetto ce l'ha già in tasca. Per questo in lui troviamo la pace, e in questa pace rimaniamo pur nel mezzo della tempesta, ad ogni tempesta. Per questo possiamo amare tutti senza paura, aggiustando il mondo e facendo respirare un po' la brezza del paradiso. Ecco, questo commento al brano del Vangelo di oggi ci dà l'idea, ci apre la possibilità, ci invita a vivere serenamente il contesto e la vita nel quale ci ritroviamo a vivere adesso, con questa speranza nel cuore, che è la certezza cristiana, che siamo già salvati, anche se troverà compimento in paradiso il nostro essere salvati.
Abbiamo letto prima insieme il passo di San Paolo ai Romani, un passo molto bello e consolante: a chi ci separerà dall'amore di Cristo? Ecco, questo non vuol dire però che la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità vengano estirpate dalla nostra esperienza, perché queste cose fanno parte della vita del cristiano, fanno parte della vita dell'uomo, di qualunque uomo, anche se non è cristiano. Però la presenza del Signore dà loro una luce diversa. C'è un brano di commento proprio su questo tema che dice così: l'affidamento alla paternità di Dio non è l'atto ingenuo di chi chiude gli occhi e nulla sente delle fatiche del nostro tempo. La fatica rimane. la strettezza d'animo che molti eventi provocano nella nostra vita, l'incertezza, il senso di minaccia che avvertiamo in se stessi, sono in grado di distruggere a volte qualsiasi vita e se non lo fanno fisicamente, possono frantumare la vita interiore. Il Vangelo ci propone un sovvertimento di prospettiva per noi e di fronte alla realtà. L'affidamento alla sollecitudine di Dio per noi è un passo che ci svincola dalla distruttività, ci porta fuori dalla schiavitù che le preoccupazioni sanno creare, ci riapre itinerari di libertà dalle cose, ridisegna la prospettiva della figliolanza e di relazioni umane autentiche, seppure non indolori. Ecco, autentiche, seppure non indolori. Quindi ecco la spada, l'angoscia, la persecuzione non sono strappati, non sono cancellati dalla vita umana. Scriveva Paul Claudel che Dio, Gesù, non è venuto a eliminare la sofferenza e non è nemmeno venuto a darle una spiegazione. Sofferenza resta sempre un mistero. È venuto però a riempirla della sua presenza. Ecco, allora la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame e la nudità sono ora riempite della presenza del Signore accanto a noi. E per questo sono diverse. Questa è la speranza in più che ha chi crede di fronte a queste difficoltà della vita, al dolore della vita, che queste cose diventano, nell'ottica del cristiano, quella croce che è stata abbracciata da Dio. Non è più soltanto un qualcosa senza senso, ma è la croce che Dio ha abbracciato, la croce che Dio ha riempito della sua presenza. E allora, proprio perché Dio ha riempito queste cose della sua presenza, nessuno ci potrà separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù.
E con queste considerazioni, queste riflessioni, vi salutiamo, amici ascoltatori e ascoltatrici, qui da parte di Radio Missione Francescana. Una buona giornata e un buon giorno del Signore da parte di Padre Gianni
e di Marco.